Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione. Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
A quanti ci seguono, un cordiale saluto e benvenuti all'ascolto.
Il perdono di Dio è misericordia. Dal testo del padre Vincenzo Insolera, La confessione, un sacramento mal compreso. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno. Passato e presente. Prima parte.
La confessione, oggi chiamata preferibilmente sacramento della riconciliazione o del perdono, non sempre ha avuto il volto che ha oggi. E allora uno sguardo al passato non solo è utile, ma necessario per discernere l'essenziale dalle strutture.
Nella forma attuale lo troviamo al IV Concilio Lateranense, nel 1215. Le varie evoluzioni si sono avute nelle strutture, non nell'essenziale, e anche oggi il sacramento è oggetto di ricerca. In questa ricerca la storia ci apporta, a volte l'aspetto stabile della tradizione e a volte la libertà di creare modalità nuove. Non possiamo però prescindere dall'esperienza plurisecolare della Chiesa, che vive nell'ascolto della parola e dello Spirito e dà corpo a poco alla fede nel perdono dei peccati da parte di Dio.
Noi oggi parliamo di sacramento, termine usato nel secolo XIII. Prima si chiamava mistero. Ed era un solo mistero, la salvezza portata da Cristo agli uomini con la sua morte e la sua risurrezione. Si entrava in questo mistero col battesimo, che inseriva radicalmente nella vita cristiana. Il perdono e la misericordia portati da Gesù erano tutt'uno.
I primi cristiani pensavano che col battesimo erano definitivamente liberati dal peccato e inseriti definitivamente in una vita santa. Per questo motivo nei sacramenti della iniziazione cristiana, battesimo, eucaristia e unzione dello Spirito, cresima, non figura quello della riconciliazione. Ma i primi cristiani si accorsero subito che, pur avendo ricevuto il battesimo, non erano divenuti impeccabili. Il peccato ritornava a contaminare la loro vita. Nella prima lettera ai Corinzi, Paolo rimproverava a quei cristiani peccati gravissimi, divisioni, abusi sessuali, incesto.
Allora i padri della Chiesa composero liste di peccati gravi e di peccati leggeri, mortali e veniali. Gravi erano per esempio l'apostasia, l'omicidio e l'adulterio, poi si aggiunse il furto. Leggeri la maldicenza e la mancanza ai doveri dell'ospitalità.
La Chiesa si preoccupò subito del problema della riconciliazione per i peccati gravi. Quelli leggeri trovano la guarigione nella fraternità e nella carità, senza alcun rito particolare. Invece, per quelli gravi, si era esclusi dalla comunità e si veniva riammessi con un rito particolare, chiamato secondo battesimo. Essendo peccati notori, era il vescovo a perdonare nel Giovedì Santo. Era preceduto da un severo periodo di penitenza, in cui il peccatore doveva astenersi da molte attività ordinarie e da ogni relazione sessuale. Questi divieti continuavano anche dopo la confessione. Era come un nuovo stato di vita.
Presto però la pratica si rivelò eccessiva e impraticabile, suscitando molti accesi dibattiti nella Chiesa. Ufficialmente rimase in vigore fino al secolo VI. Si ebbe un tentativo di ripristinarla sotto Carlo Magno, ma divenne rapidamente lettera morta.
Una pratica intermedia propose di attuare la riconciliazione alla fine della vita, sul letto di morte. Non resse nemmeno questa istituzione, ed era ovvio, era rischiare. Da quanto abbiamo detto, appare chiara l'importanza data al battesimo, unico mistero cristiano, e alla riconciliazione, considerata alla luce del mistero pasquale, in cui si è inseriti col battesimo.
Il peccato è rottura non solo con Dio, ma anche con la Chiesa, con i fratelli. La Chiesa, a sua volta, ha preso sul serio fin dagli inizi questa realtà spirituale che troviamo anche nel rinnovamento liturgico del Concilio Vaticano II. E veniamo ai tempi in cui la penitenza diviene una devozione non legata al peccato grave e pubblico.
Dei cristiani si fanno volontariamente penitenti, senza aver commesso peccati gravi e quindi senza essere esclusi dalla Chiesa. Nascono i monasteri e gli ordini religiosi e inizia pure la pratica dei benedettini, che aprono volontariamente e individualmente la loro coscienza all'abate. Siamo alla confessione individuale. Inoltre, parecchi vescovi assolvono diverse volte, suscitando l'opposizione di altri vescovi che giudicano l'assoluzione irripetibile.
Si è preso però coscienza, ora, che non sono soltanto i peccati gravi e pubblici ad aver bisogno di assoluzione. Si vede la necessità di confessare anche quelli veniali per l'incremento della vita spirituale. Codificò il problema il Concilio Lateranense IV nel 1215.
Legittima la confessione per i peccati gravi e leggeri, danno il sacramento i vescovi e i loro collaboratori, i sacerdoti. Obbligatoria la confessione almeno una volta all'anno e la comunione almeno a Pasqua.
Queste due ultime norme sono state benefiche, durano fino ad oggi ed è un'esigenza avvertita nella vita di molti cristiani.
Oggi il sacramento è in una fase di rarefazione che si può spiegare con diversi motivi: calo di fede, emancipazione morale, eccessiva stima di se stessi, orgoglio infantile. Non deve stupire che questo sacramento abbia attraversato diverse modalità. I tempi, le generazioni ed anche la religione si evolvono. La Chiesa è animata dallo Spirito Santo, corregge gli errori, elimina strutture valide un tempo e non più in tempi diversi. Dopo il Concilio di Trento si istituirono i confessionali. Oggi si preferisce anche il colloquio fuori del confessionale. Dopo il Vaticano II si è avuta una fruttuosa fioritura di celebrazioni penitenziali, comunitarie, che preparano alla confessione individuale.
Una migliore catechesi e l'incremento dato alla misericordia del Padre nella proposta pontificia di riflettere sul Padre in preparazione al Giubileo del 2000 hanno dato un volto nuovo al sacramento. Una nuova messa sulla misericordia del Padre è stata già inserita nel Messale Romano. La tradizione non è passiva, è creativa. Rispetta e tramanda l'essenziale, emargina le strutture invecchiate o superflue.
Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra ogni cosa. Propongo con il tuo santo aiuto di non offenderti mai più e fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami.
Il sacramento della riconciliazione è un dono di Dio agli uomini. Non possiamo ignorarlo, non possiamo metterlo da parte, non possiamo nemmeno viverlo saltuariamente.
Il perdono di Dio è misericordia e la misericordia di Dio, insegnava il santo curato d'Ars, è un torrente che travolge i cuori nella sua corsa e li rende partecipi dell'infinito.
Tra noi e Dio c'è una relazione di misericordia. Pietro dice che Dio ha pazienza con noi. La pazienza di Dio è la sua misericordia. E la misericordia di Dio è bontà, tenerezza, amore, gentilezza, fedeltà, grazia. Nel mondo degli uomini c'è poi tanta ostilità e tanta generosità, tanta bellezza e tanto orrore, tanta forza di vita e tanta forza di morte. Non siamo noi a scatenare le guerre e le calamità naturali, ma abbiamo delle responsabilità personali sul piano familiare, sociale, religioso. Abbiamo i nostri risentimenti, omettiamo il bene che potremmo fare. In noi l'egoismo spesso sconfigge la carità e siamo pure capaci di fare il bene, comprendere gli altri, aiutare chi è nel bisogno, amarli, perdonarli. Ma siamo sempre assillati da una domanda: perché tanto male nel mondo? E da dove viene? Se Dio c'è ed è buono ed è onnipotente, perché non interviene? Perché tace? È il problema di Giobbe, cioè il problema dell'uomo. E quando Gesù, il Figlio di Dio, venne tra gli uomini, non ce ne ha data nessuna spiegazione. Claudel dice:
riempì il male e il dolore della sua presenza. Divenne per noi l'uomo dei dolori di Isaia. Lo santificò col suo amore infinito. Solo nel grande incontro finale ammireremo l'infinita sapienza e l'infinito amore di Dio nella creazione dell'uomo e della sua redenzione.
Il perdono di Dio è misericordia. Dal testo del padre Vincenzo Insolera, la confessione, un sacramento mal compreso, passato e presente. Prima parte. Con Franca Salerno hanno collaborato al microfono Pierluigi Astore, Gianni Bersanetti, Marco Cardinali. Tecnici del suono Roberto Bellino e Mario Scatton. Coordinamento e realizzazione di Franca Salerno, per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.